Parleremo di dati geografici territoriali. Ne parleremo con Giovanni Biallo, che è presidente dell'associazione Open Geodata Italia. Architetto, si occupa da 30 anni di dati geografici, esperto e opinionista del settore, già direttore della rivista Mondo GIS, il mondo dei sistemi informativi geografici, attualmente direttore del sito di comunicazione e della newsletter Geo4Us Geography and Technology Network. È docente universitario e presidente dell'associazione Open Geodata Italia. Vi ricordo che è possibile seguire in diretta, oltre che in streaming, anche su Twitter. Il canale, nel caso vi interessi twittare, è FP Canale 3. In questo modo i vostri tweet saranno automaticamente filtrati. Questo è anche il modo con cui è possibile ricevere eventuali domande, e vi ricordo che avremo una sessione di domande e risposte alla fine del keynote. Una cosa credo assolutamente fondamentale, questo dei dati geografici e dell'apertura ai dati geografici, credo che sia uno dei pilastri per la costruzione della città intelligente del futuro, oltre che per abilitare una miriade di servizi. Quindi credo che la presenza del dottor Biallo qui fra noi sia determinante anche per aprirci un mondo di prospettive di grandissimo interesse. Prego.
Buon pomeriggio a tutti, c'è un po' di disturbo dall'esterno, cercherò di farmi capire e sentire soprattutto. Dovrò anche ritagliare un po' la relazione perché mi ero calibrato sui 45 minuti, ma mi si è ristretto il tempo a disposizione. Quando parliamo di dati geografici, parliamo di dati che oggi in Italia sono disponibili ormai da più di 20 anni, è un dato molto richiesto e la nostra associazione nasce appunto per curare gli aspetti dell'apertura, della liberalizzazione dei dati geografici, perché sono dati un po' particolari e anche perché sono molto richiesti, ma sono particolari anche nell'uso. Quindi vedremo in una prima carrellata di slide che vi racconterò e di esperienze che vi racconterò un po' cosa intendiamo per dato geografico, perché non so se tutti voi conoscono il dato nella sua complessità, e poi vedremo come avanza il mondo dell'open data anche nel nostro settore. C'è alla fine, ma penso che saranno slide che dovrò tagliare, c'è anche una carrellata completa, abbastanza completa, della situazione attuale dell'open data per i dati geografici in Italia. Appunto il dato geografico è, perché trattiamo essenzialmente il dato geografico in questa relazione? Perché è sicuramente il dato molto richiesto, anzi direi che nei siti open data che sono oggi pubblicati, lo vedremo, che comprendono non solo i dati geografici, quelli geografici sono quelli più scaricati in assoluto. Hanno un formato particolare, per cui non possono essere letti da tutti, da qualsiasi software, ma hanno bisogno di essere letti da software che sono dedicati a quest'uso, i cosiddetti software GIS, cioè sistema informativo geografico. I software GIS permettono di leggere questi formati particolari, che non sono leggibili con altri tipi di software, quindi anche questa è una particolarità, e perché c'è anche molta resistenza nel nostro settore a rendere disponibili questi dati, per questo parliamo di open data oggi dei dati geografici. I dati geografici, faccio un breve riassunto perché non so quanti di voi conoscono la tipologia del dato, come è costruito. I dati geografici rappresentano oggetti che sono visibili ma anche non visibili sul territorio, e a questi oggetti che vengono rappresentati geometricamente sono correlate una serie di informazioni di diverso tipo, alfanumeriche, possono essere anche immagini, multimediali, qualsiasi tipo di informazione che possa raccontare o descrivere l'oggetto che è rappresentato. Questi dati poi sono georiferiti, che cosa vuol dire? Che le coordinate che li rappresentano sono coordinate in uno spazio geografico definito, che permette appunto di sovrapporre anche informazioni che provengono da varie fonti, grazie al discorso appunto delle coordinate geografiche. questo è un altro elemento importante. Per chi di voi usa i navigatori satellitari forse ha già compreso cosa intendo, nel senso che oggi troviamo anche sulle guide delle coordinate XY di un luogo, le inseriamo nel navigatore satellitare e il navigatore satellitare ci porta a quella destinazione, se non sbaglia strada. E i navigatori satellitari hanno all'interno un sistema informativo geografico in realtà, perché il dato è costruito per fare quest'uso e i dati all'interno che noi vediamo rappresentati sul piccolo schermo sono dati che hanno delle coordinate geografiche. Quando dicevo dati visibili o invisibili, quando parliamo di dati visibili intendiamo le strade, gli edifici e quant'altro che è effettivamente visibile sul territorio, ma ci sono anche una serie di dati invisibili che sono fondamentali, per esempio i limiti amministrativi. I limiti amministrativi di un comune o di una provincia o di una regione non sempre seguono degli elementi topografici del territorio. E anche i piani regolatori generali, per esempio dei comuni, non sempre seguono degli elementi topografici. E le carte geologiche, ecco, le mappe geologiche sono dati che non riscontriamo come elementi sul territorio, ma perché sono costruiti per rappresentare delle entità territoriali che effettivamente non sono rappresentabili in altro modo. Questo che vedete è un esempio di come si può rappresentare un elemento geografico, perché non è rappresentabile sempre nello stesso modo, è rappresentabile in vari modi, proprio perché da questo dipende l'uso che io ne posso fare. Se vedete il primo esempio, questo complesso monumentale è rappresentato con un punto, cioè le coordinate che rappresentano questo elemento sono due coordinate, o tre se esiste anche la quota, che rappresentano questo elemento. A questo elemento puntuale, che è il suo attributo geometrico, sono poi associate una serie di informazioni, posso associare una serie di informazioni alfanumeriche. Però lo stesso oggetto, come vedete nella seconda immagine, lo posso rappresentare come un elemento areale, cioè un poligono, che rappresenta l'oggetto nel suo perimetro esterno. Questo diventa un oggetto geografico, anch'esso, come il primo. Il primo sicuramente può essere utile nelle applicazioni di turismo, per esempio, dove la forma dell'oggetto ha poca importanza rispetto alla sua posizione, mentre il secondo sicuramente in applicazioni urbanistiche può essere importante avere la delimitazione areale dell'oggetto. Potrei avere ancora una descrizione maggiore se vado a dividere quell'oggetto, quel complesso monumentale, in sottounità, perché caratterizzate in modo diverso. Per esempio la quota del tetto è differente in questi blocchi che compongono poi l'unità monumentale, e anche questo ha un suo uso particolare, no? Perché scomponiamo un oggetto in tanti elementi perché probabilmente l'epoca di costruzione è diversa o perché i piani di quegli edifici sono diversi. A tutto questo noi, grazie appunto alla particolarità del formato che utilizziamo per archiviare queste informazioni, possiamo collegare alla rappresentazione geometrica di questo oggetto che è presente sul territorio una serie di informazioni. In questo caso, non so, sono elencate il nome, il convento dei Benedettini, l'indirizzo postale, dove è situato, l'epoca di costruzione e tante altre cose. Immaginate questa cosa poi esplosa su tutti gli elementi territoriali che ci interessano. Un tratto di strada c'ha una sua denominazione, c'ha anche un tipo di asfalto, c'ha una sua manutenzione e così via. Tutte queste informazioni sono direttamente collegate alla parte geometrica. Ho parlato prima che questo tipo di informazione ha un aspetto importante, che è la memorizzazione di questa forma geometrica in coordinate geografiche. Vi ho già raccontato cosa avviene quando usiamo un navigatore satellitare. Uso questo strumento del navigatore satellitare perché penso che quasi tutti voi l'hanno visto funzionare o lo applicano continuamente. Ecco, in quel caso, quando noi andiamo a dare le coordinate di un punto che vogliamo raggiungere, in realtà poi lo vediamo su una mappa che è georiferita, altrimenti quel punto non saprebbe dove andare. Ecco, e quelle coordinate sono coordinate riferite a un sistema che rappresenta il modello matematico della superficie terrestre. Purtroppo negli anni e nel periodo da quando esiste la cartografia, questo modello della Terra è stato affrontato in modi diversi e ci sono varie rappresentazioni che approssimano la superficie terrestre, perché come sapete non è una superficie nota come potrebbe essere una sfera, si assimila a un ellissoide di rotazione, ma in realtà come sapete è tutta bitorzoluta la Terra, quindi il suo modello matematico è molto complesso. Quindi per esempio cartografie che sono dati geografici in diversi sistemi di proiezione hanno difficoltà a coesistere insieme se non vengono riportati tutti nello stesso sistema. E immaginate che in Italia utilizziamo minimo 4 sistemi di coordinate differenti. E quindi per poter vedere i dati insieme dobbiamo, come dire, adottarne uno e migrare tutto quanto in quel sistema che abbiamo adottato. E non sono processi semplici perché sono algoritmi anche abbastanza complessi di conversione. Ma dato geografico può diventarlo anche un dato che non ha informazioni in coordinate metriche o geometriche o geografiche. Per esempio, qui vedete, non so se si vede in questo riquadro, un dataset messo a disposizione recentemente dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, dove c'è l'elenco di tutte le scuole d'Italia con l'indirizzo postale. Ecco, avendo l'indirizzo postale, quindi una tabella, come dire, Excel, che noi potremmo vedere in Excel, avendo l'indirizzo postale esistono degli strumenti che permettono di, come dire, georiferire, di ottenere le coordinate XY della posizione di quella scuola. Questo è un elemento importante perché qualsiasi dataset o che abbia l'indirizzo postale, oggi è possibile convertire quell'indirizzo postale in coordinate geografiche e quindi avere la localizzazione approssimativa, ovviamente, perché la georeferenziazione avviene su un reticolo stradale che ha anche la toponomastica e la numerazione civica, per cui viene localizzato il punto che noi stiamo, cioè l'elemento che noi stiamo cercando. Conosco almeno oggi, da quando è stata messa a disposizione questa banca dati, che 2-3 mesi fa, conosco almeno direttamente 4-5 aziende che hanno già georiferito queste informazioni, perché sono informazioni essenziali. Pensate, la posizione di una scuola dal punto di vista di protezione civile è fondamentale conoscere non solo la sua posizione ma anche quante persone ha all'interno, quanti studenti ha all'interno per motivi di protezione civile, ma potrei citare molti altri usi di questi dati. Quindi come vedete non solo banche dati che hanno già una loro rappresentazione di oggetti, che hanno già una loro rappresentazione geometrica e geografica, ma anche banche dati che attraverso l'indirizzo posso far diventare informazioni geografiche. Quando parlo di banche dati dico che le banche dati geografiche sono le più richieste. Andiamo a vedere perché. Prima di tutto, i dati geografici sono prodotti dagli enti pubblici in Italia da più di 20 anni. Da più di 10 anni sono resi disponibili attraverso sistemi web che ne permettono la consultazione interattiva. Da più di 5 anni sono disponibili anche in interoperabilità, nel senso che esiste un consorzio, l'Open Geospatial Consortium internazionale, che ha studiato dei protocolli standard con i quali noi possiamo vedere i dati geografici di un ente qualsiasi che rende disponibile questo servizio nel nostro sistema insieme ai nostri dati. E questo è un grandissimo passo avanti perché ci consente di non dover migrare le informazioni quando non è necessario migrarle, quando non devo elaborarle, ma eventualmente le dovrei vedere come back cover, come sfondo ai miei dati, posso direttamente collegarmi e virtualmente quei dati fanno parte della mia banca dati. Questo è un grande passo avanti che dobbiamo anche a questo consorzio nato alcuni anni fa, che ha lavorato in questo senso e continua a produrre standard anche nel settore del mobile e in altri settori che usano dati geografici. Esempio, Regione Piemonte, che ha lanciato, è stata la prima regione, la portiamo tutti ad esempio, perché è stata la prima regione in realtà a proporre un sito di open data. In questo momento io faccio il monitoraggio settimanale dei siti di open data. la regione Piemonte su questo sito espone 66 dataset geografici su 367 totali, quindi circa un settimo del totale. Se andiamo a vedere gli argomenti più scaricati, questi solo in una settimana, perché è maggio, ma era la prima settimana di maggio, vediamo che le informazioni cartografiche sono 88 download nella prima settimana, ma gran parte degli altri argomenti sono dati geografici comunque, tematici, perché abbiamo rete viaria di trasporto e così via. Pensate, le prime quattro categorie di dati scaricati dal sito sono quasi tutte categorie che contengono informazioni geografiche. Possiamo fare lo stesso confronto su qualsiasi altro sito che offre dati open data generici, diciamo, oltre il dato geografico, anche di altro tipo, e vedremo che la risposta è sempre questa, cioè il dato geografico è sempre quello più scaricato. Però il dato geografico è il più scaricato, ma immaginate che anche quello più difficile da usare, come dicevamo, perché in un formato particolare, perché in un sistema di coordinate, quindi bisogna conoscere come dire, la base dei sistemi di coordinate utilizzati in Italia per poterli poi utilizzare realmente, e hanno anche una struttura particolare che è detta struttura topologica del dato, almeno per i dati vettoriali, per un certo tipo di dati, e che consente poi di fare analisi geografiche, cioè di non vedere solo questo oggetto come una rappresentazione del territorio, ma poterlo realmente utilizzare. Immaginate anche il grafo stradale dei navigatori satellitari, sempre per tornare all'esempio più semplice che c'è, è un grafo topologico, nel senso che il grafo è interamente connesso e ci permette di navigare ai sensi di marcia. Quel grafo ha una struttura topologicamente complessa che consente di fare quel tipo di applicazioni. Questo vale per qualsiasi altro dato geografico di tipo, come dire, vettoriale. Ma chi riusa questi dati? Gran parte di questi dati sono usati dai professionisti. I professionisti hanno un disperato bisogno di dati geografici, alcuni tipi di professionisti, parlo architetti, ingegneri, geometri, geologi, biologi, usano dati geografici. Immaginate, vi porto un esempio perché io sono architetto di laurea, se un architetto deve presentare nei disegni tecnici è obbligatorio inserire lo stralcio della carta tecnica paesistico, lo stralcio del piano regolatore, lo stralcio della mappa catastale. Ho citato quattro elementi geografici che sono fondamentali per localizzare l'elemento di cui io chiedo la possibilità di costruire o di restaurare, quattro che provengono anche da fonti differenti. La carta tecnica regionale proviene dalla regione ufficio cartografia, il piano paesistico dall'ufficio apposito che c'è alla regione, che non è sicuramente quello che si dedica alla cartografia di base, il piano regolatore del comune, il catasto è dell'agenzia del territorio. E voi non sapete cosa gli esercizi igienici che fanno gli architetti, gli ingegneri, i geometri che devono presentare questi progetti per recuperare questi dati. Se va bene, il comune rende disponibile il dato del piano regolatore in PDF, mentre quello che io devo andare a produrre sul disegno tecnico del mio progetto è un dato in scala. Quindi immaginate gli esercizi che fanno gli architetti, migrano in immagine il PDF, lo riportano in scala, delle cose che a volte sono anche molto brutte a vedersi, ma è l'unica possibilità che ha un professionista di poter produrre un dato che serve alla pubblica amministrazione, che è anche nel suo complesso quello che produce il dato che sto inserendo, alla stessa pubblica amministrazione, il dato necessario per avere l'autorizzazione a costruire e a modificare il territorio. E vi ho fatto solo un esempio, ne potrei fare 10 di esempi, 20 di esempi per l'uso che se ne fa a titolo professionale dei dati geografici. Poi ci sono le aziende e gli sviluppatori che sono molto interessate, forse non in questo momento in cui la crisi diciamo restringe un po' le possibilità di investimento delle stesse aziende, ma con questi dati, come dimostrato, e poi lo vedremo anche sabato nella premiazione di App for Italy, sicuramente ci sono delle applicazioni che usano dati geografici sia per il consumatore che per altri tipi di usi più professionali. Altro settore in cui vengono molto richiesti dati geografici è nelle università. Ormai in quasi tutte le facoltà che trattano il territorio, anche indirettamente, gli studenti si esercitano su strumenti che utilizzano dati geografici e hanno bisogno di dati geografici per poterli poi in realtà per preparare le esercitazioni. Anche lì è una lotta continua. Io insegno all'università e nonostante sono nel settore dei dati geografici, ogni anno è una disperazione nel cercare di dare agli studenti la possibilità di fare delle esercitazioni magari su zone che gli interessano anche, perché immaginate che oggi per esempio in un master universitario le persone che partecipano a un master vengono da tutta Italia e quindi magari vorrebbero fare le esercitazioni sulla propria zona, il che è fantascienza in Italia, perché abbiamo una difformità di disponibilità di dato dalle varie regioni che è veramente molto, molto, molto grande. Poi ci sono le associazioni che operano sul territorio. Immaginate che le prime azioni di pronto soccorso, quando avvengono le catastrofi naturali, ci sono sempre i volontari che non hanno a disposizione i dati, a differenza della protezione civile che dovrebbe averli, almeno così si pensa. Però ecco, i volontari, le associazioni di volontari non hanno disponibilità di dati geografici che invece sarebbero essenziali per poter intervenire con una maggiore organizzazione. E chi è che ci dà i dati geografici? Abbiamo una serie di entità centrali dello Stato, che sono i ministeri e le loro agenzie, che si interessano agli aspetti territoriali e che producono dati geografici. Ministero Ambiente, Cultura, Turismo, Agricoltura, le agenzie ISPRA, AGEA, l'ISTAT, l'Agenzia del Territorio per il Catasto, il CNR e così via. Poi ci sono tutte gli enti locali. Ma il Ministero della Difesa coordina i tre istituti cartografici nazionali principali che abbiamo in Italia, che sono militari, non sono civili, come nella maggior parte dei paesi europei. Ed è un elemento importante perché poi lo riprendiamo. Poi abbiamo le regioni, che sono uffici cartografici riconosciuti. Ogni regione ha il suo ufficio cartografico e produce cartografia che è di riferimento per la gestione del territorio, soprattutto alle scale di maggior dettaglio. E poi oltre le regioni ci sono ovviamente le agenzie che lavorano per conto delle regioni stesse, le province e i comuni, che producono dei dati ancora di maggior dettaglio per poter pianificare gli interventi sul territorio. Una nota sugli istituti cartografici nazionali italiani. Considerate che, essendo istituti militari, abbiamo tutto il vincolo che deriva da un istituto militare. Quindi, quando parliamo di open data, sarà molto difficile andare a convincere un militare che il dato geografico che loro producono possa essere reso open. E ne abbiamo già delle difficoltà serie, perché l'Istituto Geografico Militare è l'ente che produce i parametri e i software anche, ma soprattutto i parametri che permettono la conversione da un sistema di coordinate a un altro, che è un'operazione che qualsiasi persona si dedica ai dati geografici deve saper fare. Ora, questi dati l'Istituto Geografico Militare li fa pagare, e anche cari. Adesso è uscito un decreto a novembre del 2011 in cui questo decreto dichiara che l'Istituto Geografico Militare deve rendere disponibili questi parametri a tutte le amministrazioni. Ed è quello che mi ha fatto un po' arrabbiare, che essendo un decreto del novembre del 2011, anche se so che in realtà è stato questo decreto, il contenuto di questo decreto è stato pensato 2 anni prima e è arrivato ad essere pubblicato solo di recente, non cita la disponibilità a tutti di questi dati. Perché solo la pubblica amministrazione? Quando poi in realtà moltissimi sono privati, aziende, eccetera, che elaborano questi dati. Quindi questi parametri dovrebbero essere resi disponibili a tutti quanti. E nonostante questo c'è un decreto recentissimo, che parla ancora solo di pubblica amministrazione. a parte l'Istat e al suo grande presidente che almeno per quanto riguarda l'Open Data ha aperto una strada a settembre del 2011 pubblicando tutti i dati geografici e statistici dei censimenti passati, tutti gli altri enti centrali dello Stato non hanno ancora applicato nessun concetto di Open Data. C'è qualche disponibilità di dato, ma non è licenziato con una licenza open, ma sono molto pochi. Quali sono le scuse su cui la pubblica amministrazione si giustifica per non approdare a liberalizzare i dati? Non abbiamo dati completi o aggiornati. C'è la paura di pubblicare un dato che potrebbe essere in qualche modo sbagliato e loro non hanno ancora verificato questo dato perché è sbagliato, però è una paura in realtà. Non sappiamo come verranno usati i nostri dati, questa è una risposta tipica, non sappiamo come verranno usati i nostri dati. Lascio a voi i commenti. Siamo contrari all'uso commerciale dei nostri dati, sempre nostri. L'uso commerciale, l'Open Data è molto chiaro su questo. Forse bisognerà farlo entrare nelle orecchie dei dirigenti della pubblica amministrazione che curano questi dati, che il dato deve essere reso pubblico anche per usi commerciali perché dà possibilità di sviluppo al territorio. Ma non solo, è un beneficio per l'ente stesso, come sapete, ma qui se ne parla in tutti gli ambiti in cui si parla di Open Data, è un beneficio perché l'ente che produce il dato sicuramente non è in grado di fare tutti i servizi che potrebbero essere svolti su quel dato, quindi se c'è qualcuno che si inventa un nuovo servizio su quel dato probabilmente è un valore aggiunto che va a dare alla stessa banca dati. Un'altra scusa è che i dati possono essere a quel punto, se li rendo disponibili, manomessi e usati per usi illeciti, cioè come se io cambiassi, tolgo, grattassi dalla cartografia, ma in questo caso in forma digitale, un edificio e dico al comune posso costruire perché qui l'edificio non c'è. Ecco, considerate che quelle banche dati a testimoniare qual è il sorgente sono comunque pubblicate dall'ente, quindi diciamo il master del dato è sempre pubblicato, è sempre confrontabile, quindi non dovremmo avere neanche questa paura. Quali sono le difficoltà ulteriori che abbiamo quando scendiamo a livello locale? Le regioni, quando si parla di Open Data, sono divisi in tante parrocchie differenti, questo forse è il termine giusto, parrocchia, no? Perché c'è l'ufficio che produce la cartografia, che è l'ufficio cartografico. Ho solo 5 minuti? Ah, quindi. L'ufficio che produce la cartografia, che è l'ufficio cartografico. Poi abbiamo una serie di assessorati e uffici che producono i dati tematici del territorio, quindi ambiente, eccetera. Difficilmente, ci sarà sicuramente qualche eccezione che conferma la regola, si parlano fra di loro. Se consideriamo inoltre che gli uffici che prendono in mano il discorso, il protocollo Open Data, non sono nessuno di tutti questi. E quindi, come è successo in altre situazioni, la difficoltà è farli parlare e fargli rendere disponibili i dati in maniera omogenea su tutti i loro siti. Inoltre, le regioni hanno in molte situazioni, molte regioni italiane, vigono dei regolamenti per la cessione del dato geografico che sono antichi, perché sono relativi all'uso cartaceo del dato, quando il prodotto cartaceo doveva essere reso disponibile a terzi. Questo anacronismo comporta delle limitazioni nell'uso delle cartografie stesse. Salto il discorso delle licenze Open Data perché ho un'unica cosa da dirvi. Abbiamo almeno 3-4 licenze oggi che si usano sui vari siti Open Data, da considerare che alcune di queste non sono disponibili in altre lingue e altrettante licenze sono disponibili anche in inglese. Siccome le licenze sono dei documenti legali, si parla in legalese, è importante poter usare delle licenze che siano anche multilingua. Perciò molta gente usa le Creative Commons, anche se non sono sicuramente le migliori per quanto riguarda le banche dati. quando si parla della licenza IODL, quella del Formez, che è un'ottima licenza, è disponibile solo in italiano, anche se il Formez cita la compatibilità con le Creative Commons by, ma bisogna dirlo all'utente, non a chi pubblica la licenza, perché è importante che un utente straniero possa sapere come poter utilizzare quella banca dati. C'è un po' da mettere in ordine, non sto criticando né un'azione né l'altra. Mi fermo su queste ultime due slide perché non posso andare avanti, mi è finito il termine e il tempo, perché voglio parlarvi di un argomento fondamentale, quindi rubo questi 5 minuti per parlarvi della certificazione del dato. Oggi l'unica cosa che se usiamo una licenza IODL 2 o se usiamo una licenza Creative Commons by, l'unico vincolo che ho nel riuso del mio dato è di citarne la fonte. In realtà però molte cose nel tempo cambiano e quindi il riferimento alla banca dati che io sto utilizzando nella mia applicazione che rendo disponibile a terzi, non so come certificarla, nel senso che è importante che invece la certifichi. Se noi andiamo a vedere un metadati legato, sapete, quando vado a consultare una di queste banche dati, c'ho dei descrittori del contenuto, no? Che mi dicono questa banca dati, per esempio, è il vincolo idrogeologico in scala 1 a 25.000 della regione Piemonte, è disponibile con licenza CC BY e in shapefile mi dà un'altra serie di informazioni, compresa, guardate, questo è importante, la data di creazione della banca dati, che è del 1980, la data di modifica della banca dati, che è il 2004, e questo è un dato fondamentale perché domani la regione mi pubblicherà sotto lo stesso nome, vincolo idrogeologico al 25.000, la banca dati aggiornata al 2012, io nella mia applicazione sto usando invece quella aggiornata al 2004, ci possono essere delle differenze sostanziose fra una e l'altra banca dati sostanziali e dico nessuno lo saprà mai. Quindi io una cosa che inserirei e consiglierei a tutti gli enti pubblici che mettono a disposizione banche dati in download di inserire nei file di download il metadati come file allegato, non solo. E magari non è un obbligo perché non è previsto nella licenza d'uso, magari si potrebbe aggiungere, almeno in quella italiana, consigliare a chi riutilizza queste banche dati, le rende disponibili, di allegare, allegare anche il metadati della fonte del dato che si sta utilizzando. In questo modo garantiamo l'ente che ha prodotto il dato, l'azienda, lo specialista che ha sviluppato l'applicazione e l'utente finale che sa che cosa sta usando. Mi fermo qui, ho altrettante diapositive da presentarmi, ma purtroppo il tempo mi è scaduto, magari sono disponibile per le domande e qualche cosa può riuscire fuori.